6 di sera magazine.
Buonasera e ben trovati da Angelica Arbasini. Apriamo la puntata del nostro magazine con l'artista Pier Giorgio De Pinto, che ha inaugurato oggi la mostra Revelation of Beauty al Museo e Centro d'Arte Contemporanea Ticino a Bellinzona e ci è venuto a trovare per presentare questa sua esposizione. Io do il benvenuto a Pier Giorgio De Pinto, artista, performer, curatore. Le sue opere spaziano molto, sculture, oggetti, dipinti, installazioni. Ecco, che cosa c'è esposto in questa mostra?
In questa mostra diciamo che è stato il progetto stesso a chiedermi come esporre il tutto, nel senso che sono andato diretto a rappresentare il tutto con pittura e disegno, una scelta un po' anomala per me perché normalmente invece mi occupo proprio di installazioni, ovvero accolgo il pubblico in situazioni dove si possono trovare ad esempio dei video accompagnati a un disegno o addirittura una performance fatta con me o anche con altri ospiti, altri artisti. In questo caso invece proprio pittura e disegno puro su vari oggetti di cui magari parliamo.
Ne parliamo assolutamente. Che cosa rappresentano queste pitture? Io ho avuto modo di vedere qualcosa e sono molto realistiche.
Sì, assolutamente sì, perché già dal titolo questa rivelazione di bellezza io l'ho concentrata su quello che è un po' il nostro quotidiano. Perché questo? Perché ormai siamo abituati a una vita, ahimè, purtroppo frenetica o comunque fatta in movimento costante, per cui molto spesso dimentichiamo l'oggetto ma ne sfruttiamo la funzionalità. Anche banalmente una brocca di acqua ha una sua bellezza intrinseca anche quando è vuoto, è piena del liquido che stiamo bevendo, quindi mi sono proprio riconcentrato sull'idea dell'oggetto stesso, proprio con un esercizio dove chiedo di non pensare a che funzionalità abbia questo oggetto. Ci sono tutta una serie di vedute, soprattutto ticinesi. Io amo molto camminare, quindi mi faccio le mie belle cime, viaggio molto per il territorio svizzero in generale, ma in Ticino ho voluto cogliere alcuni territori in particolar modo perché una parte del mio lavoro si concentra su quello che gli antichi romani chiamavano genius loci, cioè lo spirito del luogo. Quindi luoghi con particolari energie dove anche lì ho fatto questo esercizio, mi sono detto ok, gli oggetti di uso comune, ma da dove provengono tutte le nostre belle ceramiche, vetri? E quindi c'è proprio uno studio anche a livello tecnico sul materiale, quindi accostare non so ad un vetro di Murano di Venezia una veduta in realtà ha un'intrinseca relazione proprio perché grazie a un territorio che può essere appunto svizzero o italiano o di altri paesi noi riusciamo a estrarre delle sabbie, dei particolari materiali che poi trasformiamo nei nostri oggetti quotidiani.
Le vedute ticinesi che sono rappresentate nell'esposizione, di che luoghi sono del Canton Ticino, cioè dove sei andato nelle tue passeggiate esattamente a ritrarle?
Ecco, io appunto come dicevo scorgo sempre nuovi luoghi, mi viene in mente che c'è una veduta dei Monti Motti, poi la famosa Spluia Bela e quindi luoghi comunque anche abitati da personaggi che molti di noi conoscono in Ticino, che hanno fatto un po' la storia proprio del luogo e del paesaggio, perché noi molto spesso diciamo appunto vedute, ma che cos'è che trasforma uno scorcio di montagna in un bellissimo panorama, in una bellissima veduta? Ecco, questo aggettivo che ritorna, appunto la famosa beauty che c'è anche nel titolo.
Ecco, ritornando appunto al titolo, Revelation of Beauty, rivelazione, scoperta della bellezza, ma che valore ha per te?
Per me è un valore che vorrei fosse condiviso anche appunto con il resto del pubblico, al quale in qualche modo viene chiesta piena partecipazione. Il mio pubblico di solito è un pubblico appunto molto attivo, mai passivo, al quale io propongo delle cose anche spiegandole. Io preferirei che ognuno un po' di pancia avesse in qualche modo un atteggiamento assolutamente suo, personale, perché proviene appunto dalle esperienze e dalle sue memorie. Poi molto volentieri mi fermo con il pubblico, se eventualmente mi viene chiesta una spiegazione su un lavoro piuttosto che un altro. La rivelazione della bellezza, perché credo che ormai noi, quei pochi tempi che ci sono rimasti liberi appunto da quella vita frenetica di cui parlavo, possono essere davvero un viaggio in treno, un soffermarsi in attesa di un amico, di un parente da qualche parte. E la pandemia, in questo, se ne vogliamo trovare un valore positivo, ci ha indotto un po' a un rallentare, a un accorgersi anche cosa avevamo in casa. E tant'è vero che anche a me molti si sono rivolti dicendo: sai Piero, quest'opera tua a casa che in qualche modo mi ha aiutato a riflettere su tante cose, perché immaginavo lo stesso spazio con un muro bianco, ad esempio. Quindi ecco che il lato positivo, in qualche modo, di questo rallentamento di più di 2 anni ha indotto un po' in tutti una sorta di epifania, cioè una riscoperta, una rivelazione di ciò che avevamo intorno e che è assolutamente quotidiano.
È una rivelazione della bellezza delle cose semplici, mi pare di capire.
Assolutamente sì, e tra l'altro accenno ad un oggetto particolare che ci sarà a mostra, che è una scultura vera e propria che percorre tutte le sale del museo, del centro d'arte, che è dedicata a Gertrude Stein, famosa poeta, nonché scrittrice, che per prima fa questo esercizio. Nei primi del Novecento si sofferma già lei stessa a casa sua, circondata da oggetti di uso quotidiano. Infatti lei stessa apre uno dei suoi celebri libri, chiamato Tender Buttons, quindi questi bottoni teneri, li apre proprio con questa affermazione di a carafe that is a blind glass, cioè una caraffa che è un vetro cieco, opaco, perché proprio lei stessa per prima fa questo gioco di oggetto pieno di un liquido che si può versare, ma si sofferma anche sulla bellezza di questa caraffa di vetro, che possiamo immaginare primo Novecento, quindi con certi decori, quindi non soltanto funzionale a versare un liquido, ma che se messa in un grande spazio, come mi ricordo una delle sue celebri foto, decora l'ambiente. Ecco perché comunque parliamo di bellezza.
E con il percorso espositivo, appunto, all'interno di questa mostra Revelation of Beauty, brevemente possiamo descrivere come è articolato il percorso, che cosa c'è?
Certamente è possibile farlo, perché si viene immediatamente accolti da una grande installazione che riguarda proprio un assemblato tutti insieme, una selezione di vetri di Murano. Insieme a questi di Murano, però, questi vetri di Murano, ci sono anche delle immagini che mi ricollegano a un viaggio che ho fatto a New York nel Whitney Museum. Ho proprio fotografato delle poltroncine che erano all'esterno di uno dei tanti terrazzi e li ho trasformati in disegni. E questa è la prima sala. Nella seconda sala abbiamo tutte le panoramiche, tutte le vedute. Poi abbiamo una quarta sala che non appartiene alla mia mostra, ma contemporaneamente alla mia mostra ci sarà presso il centro d'arte una selezione di arte israeliana 1950-1980, che stranamente si ricolloca in questo esercizio di testo, immagine e bellezza, per arrivare poi in fondo alla quarta sala, che di nuovo mi appartiene e nella quale ho messo un'altra selezione di vetri e ceramiche molto particolari. Sempre grazie al mio viaggio in America ho recuperato dei vetri fatti intorno agli anni 20-30 da una azienda americana, e sono assolutamente geometrici, e anche lì ci si chiede come mai la funzionalità di una brocca che dovrebbe servire a versare acqua e dei bicchieri che normalmente sono cilindrici sono stati creati assolutamente geometrici, quasi direi inutilizzabili. E anche lì c'è questo gioco fatto dal designer all'epoca per dire: no, non hanno solo una funzionalità, ma devono essere belli e molto particolari da esporre. E questo è quello che ho fatto io per chiudere tutta la mostra.
Io ringrazio Pier Giorgio De Pinto per essere stato con noi. Vi ricordo che la sua mostra Revelation of Beauty è appena stata inaugurata oggi e andrà avanti fino al 18 dicembre al Museo e Centro d'Arte Contemporanea Ticino a Bellinzona. Thierry Rabaut, poeta, musicologo, giornalista culturale per la Liberté, quotidiano di Friburgo, è stato ospite della Casa della Letteratura della Svizzera Italiana per portare un po' di letteratura romanda meno conosciuta anche alle nostre latitudini. Thierry Rabaut è inoltre presidente di giuria del premio svizzero di letteratura assegnato dall'Ufficio federale della cultura. A presentarci questo autore, la docente di francese al liceo Lugano 2, Veronique Altera Roncoroni, che ha curato questo incontro.
Lui fa il giornalista, fa lo scrittore, fa il musicista, è nato nell'87, per cui è molto giovane. Ha una formazione estremamente completa perché ha fatto sia studi di lettere che studi di musicologia e poi in più di musica, quindi di pratica proprio musicale, e si è già messo a scrivere già molto presto. Mi diceva al telefono che praticamente la sua prima raccolta, Crever l'écran, è il risultato di 10 anni di lavoro. Lui l'ha pubblicata nel 2019, quindi vuol dire, se facciamo i calcoli giusti, ha iniziato nel 2009, per cui era veramente molto giovane, a 20 anni lui aveva già cominciato a scrivere questa raccolta di poesie. Lui praticamente ha 2 raccolte di poesie al suo attivo, adesso sta andando in stampa proprio in questi giorni la terza, che uscirà penso prima di Natale, e comunque in 2 raccolte diciamo di poesia, in 2 libri, lui si è già fatto veramente una bella posizione nelle lettere romande.
Ecco, l'idea, diciamo così, l'obiettivo è quello di portare un po' di letteratura romanda anche nella Svizzera italiana.
Sì, l'idea è sempre quella di condividere, quella di far conoscere, quella di promuovere anche tutti gli scrittori, e questa è veramente l'idea di questo incontro, ma anche degli altri incontri che ho organizzato in passato con la mia associazione. Comunque sì, l'idea è veramente di fare in modo che gli svizzeri si conoscano tra di loro. Siamo vicini, non ci conosciamo, e quindi vogliamo fare qualcosa su questo.
Lei appunto è promotrice culturale per l'associazione Osart et cetera. Di cosa si occupa, che cosa fa questa associazione?
Allora, Osart et cetera, prima di tutto, prima di essere un'antenna, prima di essere un'associazione in Ticino, lo è a Zurigo. L'associazione è nata nel 2003 a Zurigo, quindi ha quasi 20 anni, e da lì non ha mai smesso di fare delle proposte culturali nella regione di Zurigo. Erano anni che cercavano dei contatti con il Ticino, e allora le attività che propongo sono o incontri letterari, oppure concerti di musica, oppure serate al cinema. Ma per me Osart et cetera è piuttosto cultura francofona in generale. Per esempio nel 2019, nel marzo, abbiamo invitato Fatou Diom, che è una scrittrice franco-senegalese estremamente conosciuta, e lei proprio non è svizzera. E quindi Osart et cetera non ha solo vocazione di far conoscere cultura svizzera.
Senta, come valuta lei personalmente appunto la letteratura francofona alle nostre latitudini? Quanto è presa in considerazione?
È difficile rispondere, perché da un lato c'è, penso che tutto quello che è letteratura francese, proprio nel senso francese, scritta in francese, è molto famosa. C'è chi veramente, penso che c'è chi legge, c'è anche una tradizione della lingua francese in Ticino, c'è un interesse per la letteratura francese, per la cultura francese in generale, che è molto forte. È molto forte soprattutto nelle persone un po' più anziane, penso che nei giovani è meno affermato questo interesse, è quello che vedo, ed è proprio lì che penso che ci sia un po' un bisogno di promuoverla. Però i cinesi hanno veramente delle grandissime qualità, non hanno paura delle lingue, sono molto curiosi, molto portati sulle lingue, spesso le parlano molto bene, perché sono sempre impressionata quando la gente, anche gente comune, anche gente che non conosco, gente che non ha per forza studiato, sono veramente capaci a parlare in francese e sono molto interessati. Forse sono più interessati dalla Francia che non dalla Svizzera francese, ed è lì che noi abbiamo qualcosa da dire.
Cambiamo completamente argomento. In questo mese di settembre si sono svolte le cosiddette settimane della moda, le Fashion Week, Week nelle principali capitali della moda, che sono Parigi, Milano, Londra e New York. C'è appena stata quella di Milano. Si tratta di una settimana in cui stilisti e case di moda presentano le proprie collezioni e dettando così le ultime tendenze. Fu Eleanor Lambert, giornalista fashionista ante litteram con spiccate doti di public relation, a lanciare nel 1943 a New York la prima Press Week, che poi si chiamerà Fashion Week, appunto settimana della moda. Fu organizzata con lo scopo di promuovere la moda locale, la moda americana, perché in quel momento in Europa c'era la Seconda Guerra Mondiale ed era impossibile importare abiti dalla Francia. L'iniziativa è stata poi adottata dalle altre capitali della moda. Parigi ha iniziato a organizzare le sfilate nel 1945 ed ha inaugurato la prima Fashion Week nel 73, Londra nel 1984 e Milano alla fine degli anni 50. Ecco, intorno all'industria e al mondo della moda oggi sono nate nuove figure professionali. Tra queste ci sono per esempio i consulenti d'immagine o gli style coach, figure professionali che però non hanno a che fare solo con vestiti griffati e ultime tendenze. È un approccio diverso, molto personalizzato, dedicato al miglioramento dell'aspetto attraverso diversi modi. Cerchiamo di capire meglio questo approccio, lo facciamo con Isabella Ratti, che è appunto consulente d'immagine.
A me piace citare una frase di Coco Chanel che dice: la moda passa, lo stile resta. Il nostro lavoro di image consultant, di style coach, business match expert è proprio questo: tirar fuori la migliore immagine delle persone che già insita in loro senza trasformarle in altre persone. A me piace ricordare la regola delle cosiddette 3T, ti emoziona, ti rappresenta, ti valorizza. Che cosa si intende? Ti emoziona. Nello scegliere come vestirsi non bisogna farlo per piacere agli altri, ma per noi stessi. Non dobbiamo sottovalutare le nostre sensazioni nel momento in cui indossiamo un abito. Si sa che noi uomini e donne siamo molto emotivi anche in queste occasioni e dobbiamo ascoltare il nostro cuore, il nostro inconscio, il nostro istinto e la nostra prima impressione. La seconda T, ti rappresenta. Non dobbiamo indossare determinati capi solo perché sono di moda o perché alla nostra amica stanno bene. Dobbiamo basarci sul nostro gusto personale e soprattutto dobbiamo scegliere dei vestiti che ci rappresentano al meglio. L'abito deve mostrare la nostra personalità, il nostro carattere, per rivelare a chi siamo la nostra interiorità. La terza T. Ti valorizza, molto importante è anche la scelta di vestiti che valorizzano nel modo migliore la nostra fisicità, le nostre forme. Noi possiamo indossare tutto con le giuste attenzioni, non c'è nessun difetto fisico che gli abiti non possano risolvere e grazie a un look corretto possiamo mostrare con fierezza i nostri pregi e celare quei piccoli difetti e imperfezioni su cui ci sentiamo più insicuri. Ma tutti noi esseri umani siamo unici nelle nostre imperfezioni.
Senti, c'è la questione dei colori, ho letto, no? Della scala cromatica. Ci sono dei colori che ci valorizzano di più?
Sì, io lavoro con una concezione abbastanza olistica per quanto concerne l'analisi del colore. È vero, ci sono dei colori che ci valorizzano, detti anche amici, maggiormente rispetto a degli altri, lavorando con il metodo delle 16 stagioni. Però io creo sempre la palette personalizzata. Che cosa significa? Significa che se una determinata persona rientra in un determinato stagione, perché le macro stagioni sono 4 e si suddividono in primavera, estate, inverno e autunno, a prescindere dalla stagione in cui ci troviamo all'anno di nascita, non è detto che a livello soggettivo ci possano piacere tutti. È normale, come posso togliere ad esempio il nero, che è la nostra un po' comfort zone di noi donne? Io invece cerco di partire dal perché, come insegna Simon Sinek, un libro che consiglio di leggere, e di creare l'equilibrio armocromatico, trovare una soluzione andando in compensazione con i colori. Ricordiamo che esistono al mondo circa 95.000 sfumature di colore.
Quando si parla di, diciamo, stare bene coi colori, stiamo parlando di un aspetto estetico, ma non solo.
Assolutamente, in primis noi dobbiamo fare pace con il nostro specchio interiore, dobbiamo accettarci, accettare quello che siamo. Solo così poi a livello estetico esteriore diamo il giusto messaggio. Non inganniamo le persone, non ci mettiamo quella maschera che purtroppo si è soliti utilizzare. Bisogna essere genuini. Ricordiamoci la storia di Biancaneve, specchio specchio delle mie brame, Grimilde, quando si rivolge allo specchio e dice chi è la più bella del reame, siamo noi, assolutamente. Successivamente, il secondo step, dopo l'accettazione del proprio sé, è utilizzare gli strumenti di camouflage, che può essere dall'analisi del colore ai vestiti, come strumento di migliorie. E come dico sempre, coloriamoci, la vita con i colori. Oltretutto, la mia professione di business image expert insegna anche uno shopping mirato, consapevole e non compulsivo. Studi attuati dall'Università di Harvard hanno dimostrato che noi utilizziamo solo il 20% del nostro guardaroba, l'80% rimane inutilizzato. Ecco, il mio obiettivo è non far rimanere quell'80% inutilizzato. E poi puntare più sulla qualità dei prodotti rispetto alla quantità. Difatti, gli evergreen che noi donne dovremmo avere nel nostro armadio, ma questo vale anche per gli uomini, sono 10, non è che sono tantissimi.
Ovvero?
Ovvero una t-shirt bianca, un tailleur, giacca, pantaloni o giacca, gonna, a seconda su cui ci troviamo a maggior agio, un paio di jeans, un cardigan, un paio di décolleté, un blazer, un trench, il cappotto, e alzi la mano chi non ha già nel guardaroba questi indumenti qui. Io aggiungo anche gli accessori, perché con un cambio di accessori, il classico little black dress, che è il bino nero che rientra nei capi evergreen, può fungere in occasioni da giorno, da aperitivo, ma anche da sera.
Grazie ai preziosi consigli della style coach Isabella Ratti e grazie anche agli altri ospiti intervenuti in questa puntata che termina qui. Appuntamento a domani, ospite Valerio Ialongo, regista del film Il senso della bellezza, un documentario dedicato al CERN di Ginevra. Per oggi è tutto, da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata. Thank you.